silêncio. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Parlami dell'esistenza, di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore che si fa in mezzo agli uomini, di viaggiatori anomali in territori mistici. Di più, seguimmo per istinto le scie delle comete come avanguardie di un altro sistema solare. No time, no space, another race of vibrations. The sea of the simulation. Keep your feelings in memory. I love you, especially to.
Gennaio 2016 dopo Cristo, state ascoltando radiazione.info, va ora in onda la rassegna stampa. Per contattarci 388 42 92 504, il cellulare dove ci potete mandare i vostri messaggi di testo multimediale, oppure potete farlo anche in forma virtuale tramite il Twitter di Radiazione con la chiocciola Radiazione Info per comunicare con noi. Qua i microfoni ci sono io, Frank.
E io, Maria. E buongiorno a tutti anche da me, allora.
E allora vi lasciamo ancora un po' con Franco Battiato.
9.02, un altro po' di musica e poi si parte con le prime pagine.
Lo devo dire io questo.
Invece ti ho rubato la scena.
Keep your feelings in memory. I love you, especially tonight. No time, no space, another race of vibrations. Keep your feelings in memory. I love you, especially.
Bene, e cominciamo allora come annunciato con la lettura delle prime pagine dei quotidiani, a partire da quelli nazionali, a partire dal Fatto Quotidiano. Allora, io intanto controllo, sì, il volume si sente, quindi andiamo con il Fatto Quotidiano. Come potete sentire, il muco scorre potente dalle mie narici, ma questo non ci impedirà di portare a termine il nostro compito di informazione. Allora, però il microfono invece potrebbe impedircelo. Riesco, abbiamo dei problemi logistici, prego. Allora, cominciamo con la prima notizia in grande del Fatto Quotidiano. Etruria, oggi la mozione di sfiducia sarà respinta al Senato con voti decisivi di ala. Verdini salva Renzi e Boschi ed entra nella maggioranza. Poi due occhielli, in proposito, fu per Luigi a tirarmi dentro l'affare fattoria, e Denis e Carboni, odor massonico sul giglio magico. Poi abbiamo Mario Greco, era arrivato alle generali per chiudere l'era dei salotti buoni, della finanza italiana. Ora scappa a Zurich, i salotti non muoiono mai. Questa è la considerazione in alto, prima ancora del titolo del Fatto Quotidiano. Poi oggi Marco Travaglio ci delizia con un editoriale dal titolo Multifamily Day. Scendiamo ulteriormente. Costituzione, solo il 22% degli italiani vuol dire sì al referendum plebiscito. Sondaggio Ipsos per di martedì, dalla porta aperta, dalla partita aperta, 15% no, 65% fra incerti e astenuti. Le statue coperte, inchinati a Rouhani, l'Italia si mette il velo. Scendiamo ulteriormente, vada il retro cartellino, ma che furbetti, timbrare e da schiavi. E ancora andare avanti, Shoah e memoria, Camilleri quando Levi mi spiegò com'è la cos'è la rimozione. E poi ancora, contratti e nero, calcio con evasione, indagati Galliani, Lotito e altri 62. Quindi una novità che nessuno si aspettava, cioè nel calcio, dei soldi irregolari. Ma chi avrebbe mai potuto dirlo? Io intanto continuo la mia personale battaglia contro questo microfono. Forse così, no, funziona di merda. Ah, vabbè, ci riproveremo dopo. Dai, parla tu, dai, leggi le prime pagine, così io intanto cerco di sistemare sto minchia di microfono.
E allora, qua siamo ancora sul Fatto Quotidiano, quindi cambiamo, andiamo sulla Repubblica. Allora, la Repubblica. Schengen spacca l'Europa. Sei paesi chiedono di reintrodurre per 2 anni i controlli alle frontiere. Renzi, Noaimun. Noaimun.
Doraemon.
Che lingua parla? Ah, no ai muri. Non è vero. No ai muri, c'è scritto. Allarme di polizia e servizi. Lis pronta a colpire. Rouhani e Mattarella uniti contro il terrore. E, mentre invece la foto è dedicata alla... alla Libia. Libia, una giungla nel deserto. E poi Roma, treni e traffico in tilt, un uomo armato sui binari a Termini, panico in stazione, ma aveva soltanto un fucile giocattolo. Le varie inchieste.
Questa roba vorrei fare un punto, perché ieri sono girate delle notizie. Trovato lo squilibrato, insultato in ogni modo quest'uomo. Sì, vabbè, insomma, non è proprio il giocattolo più educativo per un bambino, un fucile tipo mitragliatore, però insomma, cioè, era semplicemente un uomo che girava con un giocattolo in stazione, e la paranoia montata sui giornali ha fatto sì che una cosa che un mese fa sarebbe stata inconcepibile adesso si trasformasse nell'allarme generale. Poi è lui lo squilibrato, in realtà.
Esattamente. Allora, a questo punto vietiamo la vendita di giocattoli. Armi giocattoli.
Sì, questo sarebbe già più sensato.
E quindi le varie inchieste di Repubblica. La ricerca in classe, troppi bimbi obesi, più palestre nelle scuole. La copertina, se gli outsider Trump e Sanders fanno paura agli intellettuali. E il personaggio, Amal Clooney all'Italia, salviamo le Maldive. Poi la cultura, sempre un'altra inchiesta, i ragazzi immortalati sull'isola di Pasqua. Due occhielli sulla sinistra, unioni civili, lo stop di Bagnasco, i figli non sono un diritto di tutti. E poi il compromesso impossibile. In fondo le arance della vergogna, io schiavo da 1 euro all'ora, qua stiamo parlando della Calabria, e dal Parlamento a De Rossi, fenomenologia dell'insulto. E poi un po' di pubblicità, chiaramente in giro. E allora passiamo a Il Manifesto. Il Manifesto, che dedica la foto alla lotta che sta avvenendo in questi giorni all'Ilva di Genova, e il titolo è: c'è ripresa, dall'Ilva di Genova al petrolchimico di Gela, all'Alcoa di Porto Vesme, la ripresa di Renzi è nelle piazze. La città siciliana in sciopero chiede la riapertura dell'impianto Eni, e nel capoluogo ligure gli operai occupano la fabbrica in vendita. Landini al Manifesto. Il governo rispetti gli accordi per tutelare il lavoro. Mi sa che a questo punto forse la foto è tratta da Gela e non da Genova. Allora, poi, una giornata che di particolare rischia di non avere niente da ricordare per quanto riguarda la giornata del ricordo. e sempre a questo, in questo argomento, la crisi della memoria. Poi, unioni civili, il PD si ricompatta ma resta l'incognita sulle adozioni. Bad Bank, trattativa Padoan UE, una storia dalla Svezia all'Italia con San Paolo. L'origine è l'austerity. E in fondo, primarie USA, il socialista Bernie, l'inevitabile Hillary e Renzi e la ragion di statua. Chissà se parlano delle statue che sono state censurate, ma ne parleremo. E passiamo alla stampa. Continuo io, sì, chiaramente.
Dai, dopo questa la prossima la leggo io.
Va buono. La stampa. Banche boccata d'ossigeno, c'è l'accordo con l'Europa. Da Bruxelles, ok al piano sulle sofferenze, ora più soldi all'economia reale. Il ministro Padoan, la garanzia pubblica aiuterà gli istituti a smaltire i crediti. Spazzatura. E sempre in ambito finanziario, Generali, Greco lascia. Il titolo perde il 3%. Shock nella finanza. Occhielli in giro, il PD conferma il sì, unioni civili, Alfano lancia il referendum abrogativo. Altra tempesta sul calcio, fatture false, 64 indagati, anche Galliani e De Laurentiis. E ancora per Renzi, il modello De Pretis. La storia, niente parco giochi ai figli degli evasori, ci mancherebbe. Lettera aperta, la RAI racconta l'autismo, ma ne ignora le difficoltà. E appunto la foto della stampa è dedicata a quello che ho accennato, a cui ho accennato prima. Ecco le statue coperte per Rouhani all'interno del Campidoglio, il presidente iraniano in visita dal Papa, preghi per me. E invece il buongiorno di Massimo Gramellini quest'oggi ha il titolo Sottomissione. Chissà di cosa parla. Ti passo
il famoso romanzo di Hollebeck.
Esattamente.
Ti passo il sole.
Ti passo il sole. Che poetica.
Allora, leggiamo il Sole 24 ore. No. È cambiato. Ma io tocco le cose e oggi si rompono. Sono un remita della tecnologia, praticamente. Andiamo al Sole 24 ore. Allora, vediamo un po'. Banca Intesa con la UE sui crediti deteriorati. Accordo sulle garanzie a prezzi di mercato per gli NPL. Cosa sono gli NPL? Boh. Padoan, utile strumento che si integra con le riforme. Vestager, operazione senza aiuti di Stato. Questa era la notizia. Cosa volessero dire? Non lo so dire neanche io. Andiamo avanti, sempre con il Sole 24 ore. Assicurazioni. Il titolo cade del 5% e poi chiude a meno 3,15. A breve CDA. Generali, Mario Greco lascia. Sarà CEO di Zurich da maggio. E da qui la famosa notizia di la notizia è già citata dal Fatto Quotidiano, che faceva appunto notare come Mario Greco fosse stato spacciato ai tempi come quello che doveva arrivare e rompere il meccanismo dei salotti buoni nella finanza e nell'imprenditoria italiana, almeno nel ramo assicurativo. E poi in realtà quando il vento è cambiato se ne è subito andato a Zurigo e lasciando dietro un buco considerevole dove era passato. Il tic del referendum e il ruolo del Parlamento, politica 2.0, economia e società. Poi sotto c'è in realtà invece che la notizia una pubblicità, quindi vabbè. Teheran a caccia di Made in Italy. È scritto troppo piccolo. Forum tra gli imprenditori. Squinzi, l'Italia deve tornare in posizione di leadership nei rapporti con l'Iran. Teheran a caccia di Made in Italy. Ecco, questa è anche una notizia abbastanza interessante. Perché, oddio, sinceramente questa roba che coprono o non coprono il bigolo alle statue lascia un po' il tempo che trova. Però
ma no, il bigolo, ci avessero messo delle mutande, non lo so, delle
mutande era peggio, piuttosto copri la statua, la mutanda con la statua con le mutande. Però comunque il discorso è che in realtà quello che non si dice, forse il Sole lo dice ma gli altri giornali no, è che ormai più della metà degli introiti che arrivano nelle casse di questo Stato arrivano da fondi esteri, principalmente di Iran, Emirati, Cina, quindi loro sono fondamentalmente i grandi finanziatori del cosiddetto Made in Italy o dell'economia italiana. Quindi se arriva il profugo della città che l'Italia insieme all'Europa e agli Stati Uniti ha bombardato, è un pericoloso musulmano che vuole imporci la sua visione del mondo antidemocratica e contro le libertà, mentre se arriva il capo di Stato dell'Iran che porta nelle casse di questo paese quantità considerevoli di dobloni, allora si può coprire statue con pezzi di cartone senza battere ciglio, e il fatto che questo vada a ledere magari un pochino il nostro retaggio culturale passa immediatamente in secondo piano. Non ho sentito nessun Salvini, Alfano o quant'altri alzare la voce su quanto fatto, perché questi qua portano i cosiddetti shgay, come si dice da queste parti. Va bene, con questo abbiamo letto tutto, abbiamo letto il manifesto, La Stampa, Corriere, Repubblica, Il Fatto. Leggiamo Il Mattino di Padova.
No, leggo l'Ansa, vuoi?
Leggi l'Ansa.
Leggo l'Ansa, prima, tra l'altro ho trovato una notizia interessantissima che sta in sesto posto, quinto posto, non so se sei pronto. Intanto che leggo le prime cinque, preparati. Allora, la prima notizia è Oregon, arrestato leader rivolta cowboy. Ha arrestato Amon Bundy insieme a sei membri della milizia armata.
Amon Bundy?
Amon Bundy.
Dov'è Amon Bundy?
Amon.
Ah!
Amon Bundy. Ah, non Amon Bundy. Ha arrestato Amon Bundy.
Ah, è quello l'amico del nonno. Questo il nonno lo segue sempre su Twitter.
Ecco.
Guardate la rabbia. È un uomo che dice che parla col signore, e il signore gli ha detto che i tipi in Oregon hanno fatto bene ad occupare l'ufficio federale con i fucili.
Ecco. E dall'inizio dell'anno occupavano un ufficio federale in una riserva naturale. Si tema che la protesta possa degenerare. E quindi la giornata della memoria, il mondo ricorda la Shoah, si celebra oggi il giorno della memoria. Terza notizia, USA 2016, Trump non parteciperà all'ultimo dibattito TV. L'annuncio è arrivato poco dopo che Fox ha indicato le regole della serata di domani.
Assenti eccellenti, insomma.
Esatto, poi questa notiziola sulla destra, faccio un attimo un inserto. Doraemon, il film Nuove Avventure, sta per uscire, insomma, forse è già uscito.
Tra l'altro ve lo dico se foste interessati, in Giappone uscirà un action movie, cioè un film basato su un cartone animato però fatto con gli attori veri di Lupin III, e pensate, l'hanno anche doppiato in italiano con le voci dei vecchi doppiatori del cartone animato, e per tre giorni, soltanto per tre giorni, non mi ricordo quali, sarà anche proiettato nelle sale italiane. Quindi se siete appassionati del ladro gentiluomo, sappiatelo.
Grazie per questa notizia. E quindi, intesa con UE su sofferenze banche, Padoan ora più armi. Poi c'è le notizie sul calcio e arriviamo alla notizione.
Oh, Alessandro dei Miracoli ha vinto.
Alessandro dei Miracoli tiene, il Milan vince, ma solo
1-0. No,
ha perso.
No.
Ha perso.
Ma
ha perso.
C'è il ritorno, leggi la notizia, c'è il ritorno.
Non lo so.
E non puoi leggere la notizia, quindi magari c'è scritto.
Non c'è scritto, aprirla. Ecco, la notizia è il coming out su Facebook di Giulia La Torre. Sono gay.
Di?
Giulia La Torre.
E chi è Giulia La Torre?
Come chi è? Sarà bella figlia di La Torre, no?
Ah, ecco, sì, basta. In effetti poteva essere.
Ecco questa notizia che l'Ansa ritiene di mettere al sesto posto, comunque dopo il calcio. E poi Rohan incontra il Papa, le chiedo di pregare per me. E l'ultima, Greco lascia Generali.
Ma chi è, il Papa o Rohani che dice questo?
Rohani. Greco lascia Generali e diventa CEO di Zurich.
Vado io? Col
vai,
mattino
vai.
Di Padova?
Vai.
Allora cominciamo con una canzone. Certe notti con l'Audi gialla, quello che conta è sentire che vai. Invece l'Audi gialla è bruciata e i banditi sono in fuga. L'auto fantasma data alle fiamme del Trevigiano, cancellate tutte le tracce. Prova ne sia che queste minchie di telecamera che stanno mettendo in città servono soltanto a fare campagna elettorale / controllo sociale, perché se qualcuno vuole fare diciamo
delle scorribande,
i delinquenti, in maniera non dico troppo seria, visto che questi insomma non è che sono proprio con i alla Lupin, diciamo, sono andati un po' più grezzamente, riesce a fare delle operazioni degne di Diabolik senza essere acciuffato. Comunque, evasione, false fatture, calcio tra i 64 indagati De Laurentiis e Galliani. In piazza contro Uber, taxi, guerriglia a Parigi, protesta anche in Italia. E poi, nelle cronache, a fine aprile la Fiera delle Parole diventa nomade e approda a Este. Indaga la procura, dopo un TSO, giovane suicida in psichiatria. E ancora, prostituzione all'oreggia, intercettazioni pagate dall'intercettato. E ancora, andiamo avanti. Il comune arruola Vigilantes, contratto con tre agenzie private per pattugliare il centro e i quartieri. E poi abbiamo due editoriali, uno di Stefano Tamburini e l'altro di Vittorio Emiliani, Il pallone oltre le regole e Shoah, razzismo, fedi e fantasmi. Poi abbiamo due occhielli, tentata rapina, arrestato, Olaiz e sputa in faccia a tre ragazzi. Alla Fight Club. In zona industriale, sigilli su 9 tonnellate di carne e pesce. Quindi non si può dire che
sia vegano.
No, che non fosse né carne né pesce. Anzi, era tutto e due. Il mistero della segretaria scomparsa. Isabella vista a Montagnana. Perquisiti l'ex studio del fratello e una vecchia casa in Friuli. Cioè, ma uno non può farsi i cazzi suoi, che veramente finisce sui giornali tutti i giorni. Ma è vietato vietarli. La giunta in guerra con i circhi con animali. Va bene, questa era la prima pagina del Mattino di Padova, con la quale chiudiamo questa sezione della rassegna stampa e ritorniamo in diretta dopo una pausa musicale con le notizie di carattere locale. If you see me, if you see me smiling, it's no sin, it's just the speed of the wind. If you want me laughing, let me sing. It's just the speed of the wind. It's just the speed of the wind. Just a
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
Bene, torniamo in diretta alle 9:25 minuti dopo aver ascoltato Speed of the Wind dei Bebop Deluxe. E passiamo alle notizie locali, come dicevamo prima di questa pausa musicale. Allora, beh, abbiamo le prime quattro pagine, sì, prime quattro pagine del mattino dedicate all'Audi gialla, poi altre tre pagine dedicate alla polemica sull'evasione fiscale nel calcio e poi insomma passiamo alle notizie un po' più serie, andando avanti con il giornale, cioè il giornale, non il giornale, ma questo giornale. E cominciamo con una notizia che ci parla del mondo del lavoro. Non soltanto in Liguria i lavoratori scendono in piazza per lottare per il loro posto di lavoro e per i propri diritti sul posto di lavoro, ma anche qua nel Veneto, cementifici della Bassa, esplode la protesta. Saranno quasi 120 i lavoratori degli stabilimenti di Este Monselice che parteciperanno ai presidi. Saranno quasi 120 i lavoratori di Cementi Zillo e della Ital Cementi di Monselice in presidio in Piazza Maggiore ad Este questa mattina a partire dalle ore 10. 120 persone a difesa di altrettanti posti di lavoro. Tra l'altro più tardi, non dalla piazza di Este, ma proveremo a collegarci con Genova per appunto farci aggiornare direttamente da chi sta vivendo questa lotta dei lavoratori non soltanto dell'Ilva, come abbiamo visto, anche del petrolchimico di Gela, che veramente stanno mettendo in piedi una lotta molto, molto solida e capace anche di bloccare per intere ore tutta la città di Genova, che insomma non è proprio un paesino. Va bene, comunque andando avanti con la notizia, 120 persone a difesa di altrettanti posti di lavoro per un territorio che stenta a trovare la via della crescita. Per questa particolare area della Bassa Padovana, Cementi Zillo e Ital Cementi hanno rappresentato ben più che una fonte di reddito e sviluppo. Con oltre 130 anni di storia, la produzione di materiali per l'edilizia sono una tradizione a cui aggrapparsi ed una ricchezza imprescindibile per un indotto che valeva circa il triplo dei posti di lavoro diretti dagli stabilimenti. Una protesta che prende spunto dall'arrivo proprio in questi giorni scusate, delle raccomandate che annunciano alle organizzazioni sindacali e alle RSU l'apertura della procedura di mobilità per 66 lavoratori della Cementi Zillo di Este, ma che vedono la partecipazione anche di 56 dipendenti della Ital Cementi di Monselice fino al gennaio 2017 in cassa integrazione straordinaria per cessata attività. Per noi è importante partecipare a questo presidio per capire anche quanto le istituzioni locali sono disposte a mettersi in gioco per queste 120 famiglie, spiega Rudy Perpignano, segretario della Filca CISL di Padova Rovigo. Questa è l'ultima puntata di una partita che abbiamo cercato di giocare in difesa del lavoro e del territorio, ma che senza aiuto rischiamo di perdere. È proprio lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica locale. Oltre alle istituzioni, i manifestanti presidieranno per tutta la mattina la piazza principale di Est in pieno centro storico. Non assisteremo inermi alla desertificazione produttiva del territorio della Bassa Padovana, continua Dario Verdicchio, segretario della FIL CGL di Padova. Quello che accade non è solo determinato dall'aggravarsi della crisi, ma dal silenzio assordante dei soggetti istituzionali che dovrebbero essere motori dello sviluppo del territorio. Un po' come sta succedendo anche appunto all'Ilva di Genova, che di fatto lavorava l'acciaio prodotto dall'Ilva di Taranto, che adesso è gestita è commissariata dallo Stato, ma non riparte, e quindi di fronte a una crisi di produzione dovuta anche a una gestione statale inesistente, lo Stato stesso non prende parole, Renzi, che di solito è un po' come il prezzemolo, questa volta non si fa sentire, lascia che le cose evolvano tramite accordi tra padronato e sindacati, e lasciando appunto un vuoto istituzionale che a quanto pare è sentito non soltanto a Genova ma anche nella bassa padovana. Adesso passiamo a parlare di sicurezza qua a Padova, visto che appunto a quanto pare le telecamere non servono. Passiamo ai vigilantes, ronde notturne per controllare la città. Il servizio inizierà il 1 febbraio. 12 uomini armati gireranno in centro nei quartieri a contatto con la polizia locale, blindata anche la guardiania di Palazzo Moroni. Cos'è la guardiania? Vabbè, comunque
la guardiola?
No, la guardiania, sarà la guardiola. Ronde notturne di vigilantes privati pagati al comune. Da lunedì 1 febbraio per le strade di Padova ci saranno 12 uomini che di notte sorveglieranno la città e saranno in costante diretto contatto con la polizia locale. Cioè, pensate che mediamente le persone che fanno parte dei corpi di polizia privata è perché erano troppo scarsi per fare i poliziotti normali. Ora, non è che sarebbe essere dei premi Nobel o degli atleti olimpici per diventare un poliziotto locale o anche membro della polizia di Stato. Quindi pensate che soggetti gireranno, e il fatto è che questi soggetti non solo vengono pagati con le casse comunali, ma in più girano anche armati. Quindi personaggi di dubbie qualità fisiche e mentali vengono autorizzati a girare armati per la città in cerca di non si sa cosa, considerando anche la pericolosità di questi individui che l'anno scorso, ad esempio, durante una rapina all'Acqua e Sapone, in cui era stata rubata della refurtiva all'Acqua e Sapone, uccisero il rapinatore con un colpo di pistola. Anche agli amanti incondizionati della giustizia borghese, comunque, la pena di morte potrebbe far storcere un po' il naso. E questo è quanto. 12 di questi uomini, due tra l'altro fotografati e messi qua a, come si può dire, a contorno dell'articolo, gireranno per il centro di Padova. Altri due invece copriranno i turni di guardiani notturna 18-7 a Palazzo Moroni, che solitamente spettavano ai vigili. Ieri la giunta ha dato seguito a quanto già deciso un anno fa, quando aveva approvato la collaborazione con gli istituti di vigilanza privata per garantire la sicurezza dei cittadini. Per 6 mesi, in via sperimentale, la notte ci saranno 9 vigilantes che si occuperanno di controllare i quartieri, mentre in 3 controlleranno il centro storico. Il loro compito sarà limitato al servizio di controllo sul territorio e, di fronte a eventuali situazioni di pericolo, non potranno intervenire se non dopo aver ricevuto il via libera delle istituzioni.
Interrompo Francesco perché ho sentito appunto il compagno di Genova, ci dice che la situazione è parecchio tesa perché hanno bloccato i lavoratori al porto e non li fanno uscire, che stamattina doveva esserci un corteo, quindi la situazione è molto tesa. E ci dice che o l'intervista la facciamo ora o mai più, e quindi direi che ti blocco.
Facciamola ora allora.
Perfetto, allora un po' di musica.
Vabbè,
e ritorniamo
facciamo
subito.
Interrompiamo le notizie locali e andiamo in contatto con Genova, poi ripartiamo con il locale più tardi.
sonar y me dijo ya mi mimo que todo del cielo, échaseme una vela y nuestra del camino, soy moza el corriador y yo te dije diciendo, welcome to the Hotel California, such a lovely place, such a lovely place. Welcome to the Hotel California, such a lovely place, such a lovely place.
E siamo in collegamento con il porto di Genova, dove gli operai dell'Ilva sono in questo momento bloccati dalle forze dell'ordine. Ci dicono che la situazione è calda, quindi molto velocemente diamo la parola al nostro intervistato per farci aggiornare su quello che sta succedendo.
Sì, buongiorno a tutti. Oggi è la giornata di sciopero generale del settore metalmeccanico, in una parte dei lavoratori portuali sta scendendo in piazza insieme all'Ilva. I segnali che vengono dal governo non sono equivochi, perché all'altezza di lungomare il Balcane, anche perché non conosce Genova, è la prima periferia del ponente, dove ci sono le entrate principali del porto. I lavoratori dell'Ilva e i lavoratori del porto sono stati non solo bloccati ma transennati. Noi avevamo un punto di incontro anche da un'altra parte, stiamo andando a vedere quella che è la situazione, che ormai ci giunge solo dai messaggi e della telefonata dei compagni. Pensiamo che sia una giornata lunga e sarà parecchio stancante, quindi con un sacco più di incognite. Mi sembra chiaro che in questo momento il governo vuole un muro contro muro, la lotta sarà dura, molto probabilmente logorante. È un messaggio che vuole dare, visto che comunque tra l'altro le istituzioni locali, come capofila del PD, hanno esplicitamente detto che l'esperienza di un secolo di acciaieria qua a Cornigliano la vogliono far finire o aspettare e dare in mano alle multinazionali, con 1650 famiglie in un quartiere semiperiferico che rischiano di rimanere senza possibilità di reddito, senza possibilità di uno sviluppo realmente diverso per questa città, che non sa il turismo mordi e fuggi e diciamo così, con una periferia che rischia di essere consegnata in questo momento, per come sono adesso le contraddizioni sociali, alla destra estrema e alla guerra di tutti contro tutti.
Beh, tutto questo, cioè, alla luce del fatto che si attendeva ormai da giorni una risposta seria da parte delle istituzioni, non in questo senso, ma a questo punto si può dire che una risposta le istituzioni a loro modo l'abbiano data.
Sì, è una risposta abbastanza eloquente. Noi vediamo girare solo in questo momento a destra manca, ma macchina della forza dell'ordine, tutto attorno a quello che è il presidio, che dobbiamo ancora raggiungere. Comunque il livello di militarizzazione è stato percepibile sia dalla convocazione della manifestazione ufficiale dei metalmeccanici in piazza Messina, da Sena a Cornigliano. Quindi diciamo così che probabilmente i lavoratori e i cittadini genovesi devono prendere coscienza che non ci sono possibilità di mediazioni, dall'altra parte c'è la volontà di andare a uno scontro, anche molto duro, che non ha, diciamo così, precedenti nella storia recente di questa città. Naturalmente questo non fa che rafforzare da parte la bontà delle nostre ragioni e la voglia di andare avanti, perché chiudere un'acciaieria con 1600 persone e famiglie che rischiano definire, diciamo così, le linee di tendenza dello sviluppo e farci diventare un paradiso mordi e fuggi per ricchi borghesi che vengono qua da ogni parte del mondo a mangiarsi le lasagne al pesto e bere il vino bianco frizzante, a noi non ci va bene.
Certo, anche anche perché appunto, cioè, in questo modo la situazione di questi lavoratori viene gestita non come una situazione appunto di un'emergenza, una questione di 1600 famiglie che rischiano di rimanere senza un salario, ma come una questione di ordine pubblico di fatto.
Siamo diventati una questione di ordine pubblico e se è così il gioco vedremo di giocare al meglio. Io compagni vi saluto.
Sì, anzi grazie per l'aggiornamento, non ti rubiamo altro tempo.
Continua la giornata per noi.
E a voi tutta la nostra solidarietà, ciao.
Ok, ciao.
A te che sogni una stella ed un veliero, che ti portino su isole dal cielo più vero, a te che non sopporti la pazienza o abbandonarti alla più sfrenata continenza, a te che hai progettato un antifurto sicuro, a te che lotti sempre contro il muro e quando la tua mente prende il volo ti accorgi che sei rimasto solo, a te che ascolti il mio disco forse sorridendo. Giuro che la stessa rabbia sto vivendo, siamo sulla stessa barca, io e te. Che odi politici imbrillanti nati, che minimizzano i loro reati, disposti a mandar tutto a puttana pur di salvarsi la dignità mondana. A te che non ami i servi di partito, che ti chiedono il voto, un voto pulito, partono tutti incendiari e fieri, ma quando arrivano sono tutti pompieri. A te che ascolti il mio disco, forse sorridendo, giuro che la stessa rabbia sto vivendo, siamo sulla stessa barca, io e te.
E dopo questo aggiornamento che ci arriva da Genova, torniamo in diretta. Appunto, dicevamo prima, leggendo la notizia della lotta dei lavoratori dei cementifici della Bassa Padovana, come anche lì si aspettasse una risposta delle istituzioni, un po' come a Genova, che si stava ancora attendendo. In realtà poi sono stato smentito dal nostro intervistato, che ci ha detto come la risposta delle istituzioni sia arrivata, e sia arrivata sotto forma di bastonate somministrate ai lavoratori da parte della Celere. È da anni che comunque in questa radio, visto che ci occupiamo principalmente di lotte, sentiamo di cariche, dell'uso della forza per sedare le manifestazioni, però quando si tratta di forza lavoro solitamente si è sempre stati un po' più cauti, se non per quelli della logistica, che alla fine per la maggior parte erano immigrati senza quasi nessuna tutela sindacale, nessun seguito sindacale, quindi si poteva fare sotto silenzio. Però era dei tempi di quando bastonarono Landini a Roma 2 anni fa che di queste cose se ne sentivano gran poco, nonostante l'attacco ai lavoratori sotto altre forme sia altrettanto violento. E quindi dà anche un po' il polso dell'Italia che sta ripartendo alla Renzi, cosa voglia dire, insomma, questa Italia che riparte, e che tipo di Italia sarà quella che sta creando il nostro attuale presidente del Consiglio, in piena linea con quanto fatto da quelli precedenti, in realtà. Va bene, torniamo alle notizie, vado un po' più veloce perché sennò non leggiamo altro. Bloccate 9 tonnellate di cibo mal conservato, la guardia costiera sequestra il magazzino di un supermercato, cibo in condizioni igieniche precarie, quindi questo è il perché la carne e il pesce al supermercato costano poco. Andiamo avanti. Fiera delle parole non chiude al Bo e anche in altre città. La manifestazione in comune ridà entusiasmo all'organizzazione Bruna Coscia. Ci vediamo a Este a fine aprile, ma anche a Venezia e Verona la cercano. Quindi addirittura Tosi è più moderato rispetto a Bitonci quando si parla di cultura o quantomeno di libri. Ecco, torniamo a parlare di lavoro. Autisti controllati da colleghi in incognito, la denuncia dei Cobas, impiegati in borghese sguinzagliati sui mezzi, ma Bus Italia smentisce. Non sono più gli stessi di 2 settimane fa, ma i disagi a carico degli utenti del bus continuano, in particolare nelle prime ore della mattina. E anche ieri mattina sono saltate alcune corse sulla linea 10 che parte dalla stazione e raggiunge a corse alternate Sarmeola di Rubano o Caselle di Selvazzano, passando per Chiesa Nuova. La causa è sempre la stessa: il bus non parte e quindi bisogna aspettare quello della corsa successiva, perché l'autista non riceve in tempo utile il cambio da parte del collega. Nel frattempo il clima all'interno dell'azienda, che è controllata al 100% da Ferrovie dello Stato, sta diventando sempre più velenoso. Lo scontro è tra l'azienda guidata da Franco Viola e Ludovico Mazzaroli e i lavoratori iscritti all'ADL Cobas e SLS, Sindacato Lavoro e Società, che, come hanno dimostrato lunedì pomeriggio durante lo svolgimento del Consiglio Comunale, sono intenzionati a non sotterrare l'ascia di guerra in tempi brevi. Tant'è che da pochissimi giorni, come denunciano anche Stefano Pieretti, leader del Cobas, e Fulvio Di Bernardo, coordinatore di SLS insieme a Vittorio Rosa, sia in stazione che in altri capilinea della città, dipendenti aziendali in abiti borghesi stanno monitorando i tempi di percorrenza e di cambio di quasi tutti gli autisti. In pratica, Bus Italia sta verificando autista per autista il comportamento su strada di tutti i conducenti per accertare chi non ce la fa effettivamente a rispettare i tempi scritti sul cosiddetto turno macchina e chi invece rallenterebbe il cambio per creare confusione. Sarà sicuramente tutti quanti degli autisti dispettosi e non degli autisti supercarichi di lavoro. A tal proposito, il presidente replica immediatamente: non mi risulta che i dirigenti tecnici abbiano inviato in giro dipendenti per controllare gli autisti con finalità meramente punitive, osserva Ludovico Mazzaroli. Quindi non sono meramente punitive, ma magari hanno anche qualche altro intento. Va bene, andiamo avanti. I dati dell'ARPAV, smog, nuovo record negativo, polveri sottili a quota 180. Hanno fatto di nuovo i monitoraggi per 10 volte in non so quanti giorni, comunque non troppi. Il limite massimo del PM10 è stato superato. E sotto abbiamo un'altra notizia: 14 ore giornaliere consentite, temperature rigide, proroga sul riscaldamento. Ecco, sta roba delle temperature rigide è una puttanata, perché siamo a gennaio durante i giorni della merla e se la notte va sotto di un paio di gradi è già tanto. E intanto negli uffici comunali ci sono dei forni veri e propri che vanno 24 ore su 24 in maniera energeticamente proprio efficiente al minimo. Però d'altronde, se le temperature sono rigide. Cocktail di farmaci suicida in psichiatria. Un ragazzo di 29 anni sottoposto a TSO si è tolto la vita in reparto. Sulla tragedia la procura ha aperto un fascicolo. Era ricoverato in psichiatria in seguito a un trattamento sanitario obbligatorio eseguito a metà gennaio. L'altra sera RM, 29 anni, residente a Forcellini, è morto per una sospetta intossicazione da farmaci. Si è tolto la vita da solo in reparto ed è il motivo per cui ora la procura vuole vederci chiaro.
della tragedia trapela poco, perché viene tenuta ancora sotto stretto riservo. Una morte del genere in ospedale, in un reparto che dovrebbe essere attrezzato per gestire i pazienti non proprio in equilibrio, una morte del genere crea un certo imbarazzo. Il giovane è stato soccorso martedì sera, hanno provato a rianimarlo e a praticargli alcune flebo, ma non c'è stato nulla a fare. Il suo cuore si è fermato e ora la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria, perché nessuno vigilava. Come mai ha avuto accesso alle dispense dei farmaci? Com'è possibile che un paziente con una simile patologia certificata non venga vigilato? Tutte domande che si stanno facendo in procura. RM, ex liceale del Cornaro, negli ultimi anni era diventato un ragazzo difficile. Vabbè, queste sono tutte le sue le cartelle psichiatriche offerte da Enrico Ferro, ce le risparmiamo.
Il giornalismo del mattino, insomma, riguardo alle tragedie familiari. Comunque il dato da rilevare è che a seguito di un TSO un ragazzo, al di là di come, quando, quanto velocemente e quali farmaci abbia assunto per decidere di togliersi la vita, comunque a seguito di un TSO e quindi comunque rinchiuso in una struttura ospedaliera che a volte è poco diverso da una prigione, abbia deciso di uccidersi.
Poi vabbè, io ci vado con i piedi di piombo su queste cose, perché abbia deciso di uccidersi, poi ce lo dico, c'è soltanto Enrico Ferro, che in molti altri casi è stato dimostrato poi in seguito che i tentativi di suicidio, i suicidi erano stati, come dire, aiutati da un magari da una troupe medica, se così si può chiamare, molto zelante, che vedendo il desiderio del paziente, insomma, ha cercato di dargli una mano. Ultima notizia locale, poi passiamo al nazionale. Nessuno spostamento dell'antenna Mostro di Terra Negra. E così il comitato dei residenti ha deciso di organizzare per sabato mattina alle 11:30 una manifestazione davanti a Palazzo Moroni per consegnare simbolicamente al sindaco le oltre 5.000 firme raccolte per la petizione che chiede all'amministrazione di fermare le trasmissioni del traliccio. A far scattare la mobilitazione è stato il nulla di fatto degli incontri tra il sindaco e Roberto Zanella, titolare fondatore di Radio Birichina e Radio Bella e Monella, nonché rappresentante della Monte Barbaria SRL, società che ha installato l'antenna. Il nostro avvocato ci ha confermato che il comune e la società si sono trovati più volte senza raggiungere un accordo, spiegano dal comitato. Scatta, beh, perché accordo devono raggiungere, o glielo dai il permesso o non glielo dai. Scatta dunque la contestazione giudiziaria messa in atto dai residenti. È stata presentata l'istanza di prelievo al TAR per la fissazione dell'udienza pubblica per la discussione nel merito del ricorso. Il comitato, infatti, a fine dell'ottobre scorso ha depositato un ricorso contro Comune, Provincia e ARPAV per i pareri che hanno autorizzato l'installazione del maxi traliccio. Adesso toccherà ai giudici amministrativi occuparsi del caso sollevato dai residenti della zona dell'argine Rovetta, delle chiuse di Volta Barozza e del ponte di Isola di Terra Negra contro l'antenna Mostro, un traliccio di oltre 100 metri spuntato a fine luglio nel cuore del quartiere. Nella categoria interviste del nostro sito trovate anche appunto un podcast con un'intervista a uno di questi abitanti di Terra Negra proprio quando sorse l'antenna, e che ci parlò di quanto accaduto. Comunque sabato ci sarà un sit-in appunto da parte del comitato di Terra Negra. Sabato l'evento si ripeterà, è previsto dunque un sit-in sul liston davanti a Palazzo Moroni, una manifestazione colorata con cartelloni e slogan per tutti i bambini, ci saranno anche i palloncini con la scritta no antenna Terra Negra. Quindi sappiamo addirittura, grazie a Claudio Malfitano, cosa ci sarà scritto sui palloncini che distribuiranno ai bambini.
Posso leggere questa frase simpatica sulla questione delle opere d'arte? Su Twitter un tweet. Certo che se a un capo di stato straniero non mostriamo le opere d'arte e facciamo vedere Renzi, abbiamo qualche problema di mare.
In effetti ha ragione anche lui. Va bene, invece della pausa musicale vi lasciamo con una pubblicità progresso.
Ehi, Gialluna, andiamo a mangiare qualcosa?
Sì, ma non ho 5 euro da dare alla San Francesco, alla Piovego.
Quindi dove andiamo?
Ma aspetta, che giorno è oggi?
È mercoledì, ok?
Ah, allora so io dove andare. Ce li hai 2 euro?
Sì, ma basta panzotti o panini, oh.
No, ti porto io in un bel posto.
Geniala memmensa, popolare. Geniala memmensa, popolare. Geniala memmensa, popolare.
Mensa popolare Marzola occupata, tutti i mercoledì dalle 13 alle 15, due portate, caffè e frutta a solo 2 euro, anche vegano e vegetariano. E a fine pasto, distribuzione di frutta e verdure a offerta libera. Passa anche tu.
E con questo bel jingle torniamo in diretta. Ovviamente l'invito è andare oggi ai pranzi popolari promossi dalla mensa Marzola occupata.
E allora cominciamo con le notizie di carattere nazionale, anche se abbiamo già cominciato con l'intervista di un compagno da Genova, e speriamo di riuscire a dare nel corso di quest'ultima mezz'ora che ci rimane di rassegna di dare qualche altro aggiornamento o direttamente da lui o da Twitter, insomma dai social network. E intanto cambiamo un po' discorso e parliamo di nuove vecchie destre e nuovi vecchi fascismi. E allora, prima di tutto, una notizia che ci viene da Trieste, sempre se il mio computer decide di rispondere ai miei comandi, ma sembra che sì, invece non è il mio computer, giustamente mi dice il mio co-conduttore. Allora, Trieste, scontri al comizio di Salvini. È una notizia di ieri, scontri tra polizia e centri sociali a Trieste durante il comizio di Matteo Salvini, questa la prendo da Repubblica. I giovani della Casa delle Culture hanno fatto irruzione nel momento esatto in cui il leader della Lega ha iniziato a parlare davanti a centinaia di persone. Fascista, fascista, siamo tutti clandestini, si sentiva urlare dal corteo. La situazione, fino a quel momento tenuta sotto controllo dagli agenti in tenuta antisommossa, è sfuggita improvvisamente di mano quando un poliziotto in borghese ha tentato di strappare un fumogeno a un ragazzo. Tre manifestanti si sono avventati contro la gente, una miccia che ha innescato una bolgia a colpi di manganello e bastoni in pieno centro davanti a negozi e bar con lancio di sedie e tavolini. Tre poliziotti contusi, non è chiaro se anche tra i giovani ci siano feriti. Più che antifascisti, mi sembrate tutti rimbambiti, la provocazione di Salvini, chiaramente. Il leghista è arrivato nel capoluogo in mattinata per un sopralluogo al confine di Basovizza e nel bosco di Patriciano, sul Carso Triestino. Sul terreno sono visibili indumenti, scarpe e altro materiale. Il fattore immigrazione non è eliminabile, noi non siamo per l'immigrazione zero, ma è controllabile. L'Europa, ha detto Salvini, è ormai un centro commerciale, dobbiamo rimettere i confini, perché l'accoglienza per chi scappa dalle bombe è sacra, ma questa non è accoglienza, questa non è integrazione possibile, è mancanza di controlli, mancanza di regole, mancanza di rispetto. Sono d'accordo con gli esponenti politici, insomma le dichiarazioni di Salvini, lasciamo anche perdere. Poi l'articolo di Repubblica continua dando voce a questi imbecille. E invece da InfoOut, sempre la stessa notizia, ci dice: nel pomeriggio pensava di poter continuare il suo tour con un comizio in un bar del centro assieme a una delegazione del SAP, chiaramente stanno parlando di Salvini, il sindacato di polizia tristemente noto per le sue vergognose uscite sui casi Cucchi e Aldrovandi. Gli antirazzisti triestini, che erano in presidio in piazza il primo pomeriggio, sono riusciti a interrompere il comizio non appena Salvini ha iniziato a parlare e a srotolare uno striscione proprio dove doveva tenere il suo siparietto. A quel punto la polizia ha caricato per 3 volte il presidio in via San Nicolò, con lo scopo di disperdere gli antirazzisti che comunque hanno continuato a contestare e denunciare la presenza in città del leader del Carroccio. Se andate a vedere i video che stanno girando in rete, insomma, si vede come la versione di Repubblica sia un pochettino falsa, o comunque un po' blanda, ecco. Non è che un pazzo celerino ha strappato di mano un fumogeno e allora c'è stata... No, come sempre, insomma, i celerini sono schierati a difesa, in questo caso, di Salvini, e appena c'è stato un piccolo movimento un po' più agitato di prima, sono partiti alla carica brandendo manganelli, che tanto è questo quello che sanno fare. E sempre in tema, appunto, nuove destre, anzi vecchie destre, Milano, incontro Salvini, Le Pen, blitz antifascista al Pirellone. Continua il percorso di avvicinamento al grande corteo cittadino che giovedì 28, quindi domani, sfilerà per le vie di Milano, mentre il Mico ospiterà l'incontro tra Matteo Salvini e Marine Le Pen. La rete antifascista e antirazzista della città ha infatti tappezzato di striscioni e manifesti la cancellata d'accesso al Pirellone. A pochi metri dal binario 21 e a poche ore dalla giornata della memoria, il nostro coordinamento si mobilita per contestare i fascisti. È stato urlato al megafono, e sempre su questa notizia su Twitter stanno girando appunto vari tweet in cui è presente il manifesto di rilancio di questa iniziativa, che dice: 28 gennaio 2016, Milano ama la libertà, respingiamo razzisti e nazisti, ore 18, Pagano, mai con Salvini e Le Pen. E i vari tweet ci dicono, per esempio: se ricordi oggi giornata della memoria, non puoi fingere di non vedere anche questo. Oppure: c'è un giorno per tutto, solo l'ONU ne promuove 80, se giornata della memoria vi dice qualcosa, che duri fino a domani. E insomma sta girando, speriamo che domani, insomma, gli antirazzisti, antifascisti milanesi si facciano sentire al di fuori di questi palazzi imbellettati in cui il nostro e la francese si incontreranno e si stringeranno la mano. E quindi direi ultima notizia su questo argomento, ci arriva... Oh no, cosa è successo? Ah, ecco, ci arriva da Mestre, scusate, e la prendo da La Nuova di Venezia Mestre. Praticamente, beh, potrei riassumervela io. Cosa succede? L'antefatto. Forza Nuova, con il suo portavoce regionale Sebastiano Sartori, nel pomeriggio di domenica denuncia sui social che a Mestre c'è stato uno stupro etnico. Sui social monte la rabbia, ovviamente la notizia gira, i commenti non si sprecano. Ma di fronte a tutto questo, comunque, la famiglia stessa chiede di non rendere pubblica la notizia. Insomma, viene fuori alla fine che di stupro non si è trattato. Ma cosa succede? Che da qualche settimana Sartori e un drappello di Forza Novisti passano nelle zone più a rischio degrado di Mestre, con delle marce contro il degrado, appunto. E niente, cos'è successo domenica? Questa domenica è successo che appunto questo gruppo di Forza Novisti è stato aggredito e picchiato davanti alla stazione da una quindicina di persone incappucciate, tra i feriti che hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari dell'ospedale. Il gruppo, inizialmente sembra una quindicina tra uomini e donne, era arrivato alla stazione. L'aggressione è stata una questione di attimi, sul posto polizia indaga la Digos. All'improvviso dal buio arriva una ventina di persone incappucciate con bastoni e bottiglie, si scagliano contro i Forza Novisti, vengono lanciati sassi e bottiglie e volano anche delle bastonate. Alcuni scappano, alcuni non ci riescono, l'aggressione dura molto poco, come sono venuti gli aggressori scappano. Ecco, insomma, alla fine a noi ci fa sempre piacere vedere come ci sia qualcuno che decide di rispondere in questo modo a questi nuovi fascisti. Allora, qualche secondo di musica. Allora, torniamo in diretta, solo pochi secondi di musica perché le notizie insomma sono tante, noi abbiamo solo una ventina di minuti. Allora, intanto do notizia di uno sgombero avvenuto ieri a Palermo, e, il collettivo Prendo Casa Palermo, un collettivo che si occupa di della questione abitativa, lancia per oggi un... ieri, perché la notizia è di ieri, quindi hanno lanciato un presidio alle ore 17. Questa mattina le forze di polizia hanno sgomberato un'occupazione abitativa in via Siracusa a Palermo, un'esperienza di riappropriazione e autorecupero. Tutto ciò, la risposta istituzionale è ancora una volta lo svilimento della volontà di valorizzare immobili vuoti abbandonati da decenni, di trovare una soluzione reale e immediata all'emergenza abitativa, di far cessare la coesistenza di case vuote e persone senza casa, oggi occupanti e solidali che in questi anni di lotta hanno espresso la loro complicità alla lotta per il diritto all'abitare, saranno in presidio alle 17 davanti agli uffici della Curia. Va bene, stop sfratti e sgomberi, prima i poveri, la casa è un diritto di tutti. E sempre a proposito di istituzioni che insomma si fanno sentire quando si tratta di repressione. E adesso passiamo al tema lavoro, cercando di ritornare appunto anche a qualche aggiornamento, se lo troviamo, per quello riguardo a quello che sta succedendo a Genova. Ma prima, sempre preso da Facebook, lanciato da Rete Diritti Casa, un'assemblea, promuovono un'assemblea in vista della manifestazione che ci sarà il sabato 30 gennaio, quindi questo sabato, indetta dal SICOBAS a Parma, a sostegno dell'avvertenza dei facchini del magazzino Bormioli Rocco di Fidenza, pesantemente penalizzati dal cambio di appalto nella gestione della logistica. E quindi, in previsione di questa manifestazione, viene convocata per oggi, quindi stasera alle 8:30, presso Casa Cantoniera via Mantova, un'assemblea pubblica per coordinare la realizzazione del corteo. Considerato il livello repressivo messo in atto contro i lavoratori e la gravissima presa di posizione dei sindacati di Stato e del Partito Democratico, che hanno costituito in tutta la vicenda un connubio vergognoso con la proprietà, auspichiamo un'ampia partecipazione all'assemblea e il massimo coinvolgimento possibile per il corteo di sabato. Insomma, speriamo di riuscire per sabato a avere dirette proprio da questo corteo.
Ma certo.
E allora, appunto, restando in tema lavoro, abbiamo già preannunciato qualcosina. No, l'avevamo trovato sulla prima pagina del Manifesto. Gela in migliaia in piazza per il futuro della città. Questa notizia la prendo da InfoOut, una notizia di ieri. Da 8 giorni Gela è in lotta e oggi un corteo cittadino ha attraversato la città, oggi quindi ieri, ha attraversato la città del sud della Sicilia per ribadire che la protesta non è soltanto operaia, è tutto il territorio a mobilitarsi. Circa 5.000 persone, istituzioni in testa con i sindaci di Gela e del comprensorio a guidare il serpentone. Poi lavoratori, sindacati, scuole e tanti gelesi che adesso hanno davvero sposato la battaglia. I negozi della città sono rimasti chiusi in segno di adesione. Una voce ha attraversato il corteo dall'inizio alla fine. Eni è un mostro che ora deve rispettare le promesse fatte a Gela e agli abitanti della zona. Ricapitolando, da 8 giorni i lavoratori dell'indotto e i dipendenti diretti del petrolchimico hanno avviato la loro protesta contro le politiche industriali di Eni. L'azienda petrolifera, partecipazione statale e governo stesso avevano infatti promesso investimenti per più di 2 miliardi su riconversione green e bonifiche territoriali attraverso la firma di un protocollo d'intesa con istituzioni e sindacati. Ma nei quasi 2 anni trascorsi questi investimenti non sono mai arrivati, le commesse sono diminuite e i lavoratori hanno visto il tempo scorrere fino ad arrivare alla scadenza degli ammortizzatori sociali. Così, più di una settimana fa, la protesta è esplosa. Blocchi stradali per giorni agli ingressi della città, poi gli operai hanno deciso di concentrarsi sull'azienda. Presidiati e bloccati gli ingressi al cambio dei turnisti e degli amministrativi, fermato anche il gasdotto collegato con la Libia. E oggi il corteo cittadino, che ha visto una grandissima fetta della comunità gelese scendere in piazza a condividere lo slogan «Gela non deve morire», con i lavoratori che nel frattempo hanno comunque mantenuto 3 presidi fuori dai cancelli del colosso partecipato direttamente dallo Stato. Le voci di giornata ci dicono di una reale consapevolezza da parte dei manifestanti. Eni e Stato devono ripagare un territorio che hanno volutamente sfruttato, inquinato, abusato. Non si tratta semplicemente di rivendicare lavoro senza se e senza ma. Al contrario, sono i lavori di bonifica che garantirebbero una forma di risarcimento verso il territorio e al contempo eviterebbero che circa 2.500 lavoratori restino senza reddito e prospettive di vita. Dai presidi in queste ore una sola linea emerge: i blocchi continueranno a oltranza fin quando Eni non si assumerà le sue responsabilità. Bene, quindi insomma contenti di questa grossa presa di posizione non solo dai lavoratori ma da tutti i cittadini, dalle scuole e anche dalle istituzioni, insomma ci sono anche i sindaci in testa, diamo la nostra solidarietà e quindi, come dice InfoAut, anche noi seguiremo questa lotta.
Ipse dixit. Comunque, non so se hai già dato tu la notizia, però da Twitter leggo che stanno sgomberando l'occupazione abitativa di Villa Lauricella a Roma, al Pigneto. I blocchi precari metropolitani girano una foto in cui si vedono macchine della polizia e 3 cellulari della Celere schierati, segno che probabilmente lo schieramento di forze dell'ordine è piuttosto cospicuo per effettuare questo sgombero. E tra l'altro ci arriva anche un altro aggiornamento sempre via Twitter da Notav Terzo Valico, che ci informa che probabilmente questa notte ad Arquata arriverà la talpa per cominciare con lo scavo del tunnel geognostico. Va bene, cosa faccio? Metto una pausa musicale? Io mi sono assentato un attimo, quindi ho perso un po' il filo della questione.
No. Allora, se tu non hai niente da
aggiornare. Ah, no, io ce l'ho, io ho delle,
da aggiornare.
Ho delle notizie.
Ok, no, ma aggiornare dico su questo tema qua.
No.
Leggo un articolo che riguarda appunto l'Ilva di Genova, perché insomma abbiamo sentito il compagno che ci ha detto la situazione di questa mattina, però questo articolo ci parla un po' di quello che è successo ieri, lo prendo da Genova 24, è un articolo di ieri sera. Genova, una città letteralmente tagliata in due tra Levante e Ponente per quasi 7 ore, con centinaia di automobilisti bloccati. È la fotografia del secondo giorno di sciopero dell'Ilva di Genova, con la FIOM e la FAILMS che hanno portato in piazza oltre 400 operai e anche per oggi hanno scelto la via del blocco stradale, in attesa di avere da Roma una conferma circa la presenza di un ministro o comunque di un rappresentante politico del governo all'incontro del 4 febbraio sull'accordo di programma. E se evidentemente qualche lamentela per il blocco è stata inevitabile, tra i genovesi non è mancata la solidarietà. Sono stata 3 ore in macchina, racconta una ragazza, ma la protesta è giusta. Siamo con loro, sono gli unici che ci restano per difendere il futuro di questa città, le fa ecco un'altra passeggera. Gli altri restano silenziosi, certamente frastornati da una giornata particolare, vabbè, anche in strada.
Beh, anche perché, come ci diceva il compagno prima al telefono, appunto si tratta di 1600 posti di lavoro, quindi insomma in una città di 450.000 abitanti il fatto che 1600 nuclei familiari rimangono senza una fonte di reddito, magari anche l'unica della famiglia, è facile che intercetti le sensibilità di una certa fetta della popolazione, quanto a me.
Esatto, infatti questo articolo in realtà va avanti un po' su questo, dice solidarietà ad associazioni come Music for Peace, poi la comunità di San Benedetto ha fisso uno striscione in appoggio alla lotta degli operai, alcuni studenti sono scesi in piazza, altri arriveranno domani. e conclude: stride invece il silenzio delle istituzioni locali con alcuni comunicati di solidarietà, ma nessuna presenza a eccezione di un consigliere comunale di possibile. E il sindaco Doria, dopo due giorni di silenzio, ha attaccato la FIOM. Per il futuro dell'Ilva, la città di Genova ha bisogno di una grande coesione, non di lacerazioni. Perché sono i lavoratori che stanno creando le lacerazioni. Questo l'ho aggiunto io, chiaramente. Il fatto che una sola sigla sindacale anticipi il risultato di un tavolo con il governo convocato il 4 febbraio non favorisce l'avvicinarsi alle soluzioni dei problemi. Oggi il ministro Guidi ha dichiarato su Rai News 24 che sul rilancio del gruppo Ilva il governo non ha cambiato strategia. Dobbiamo garantire a quegli operai continuità rispetto a quell'accordo di programma, ha detto il ministro, che ha aggiunto: il futuro non è solo Genova, ma è tutto il complesso Ilva.
Però all'ultimo tavolo di trattative lei non si è presentata.
Esatto, poi vabbè, nessun accenno alla sua presenza per l'incontro del 4 febbraio. Poi ieri è arrivata anche Susanna Camusso, che si è detta preoccupata.
La Susi, preoccupata
per il futuro della produzione e dell'occupazione, senza un riferimento esplicito agli accordi di programma. E poi, poco prima delle 16, gli operai hanno tolto il blocco e sono tornati in corteo in fabbrica. Quella di stasera sarà la seconda notte di occupazione e domani la giornata sarà ancora più difficile, con un corteo appunto che da Cornigliano arriverà con i mezzi fin sotto la prefettura, perché domani ci giochiamo il posto di lavoro. Poi la preoccupazione è tanta tra i lavoratori, perché tutti sanno che domani quel corteo non sarà una passeggiata simbolica, e infatti stiamo vedendo anche noi come anche per le istituzioni non è simbolica nel momento in cui decidono di rinchiuderli e forse ammazzarli.
Ecco, per chi si fosse collegato solo adesso, comunque è stata fatta un'intervista a un compagno di Genova, operaio anche lui, che si trovava alla manifestazione bloccato al porto con gli altri lavoratori. Sarà pubblicata in mattinata sul nuovo sito fichissimo di radiazione.info, quindi andate e ascoltatevi il podcast se volete rimanere aggiornati. Noi intanto vi lasciamo con una canzone.
Sì, vorrei rubarla. Vorrei rubare quello che mi apparteneva. Sì, vorrei rubarla e nasconderla in una cassa di patate. Di patate. Il custode parigino che spiava le bambine dell'asilo. Ora ha la bocca piena di biglietti del museo, del museo. Lassù una civetta urla ed io ancora non ho iniziato il mio lavoro ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa. Mona Lisa. La scuola è una gran cosa, e soprattutto se ti insegnano ad amare i capolavori. We'll be right back. dicono di uscire. Il francese non lo afferro, per questo me ne sto ancora un poco qui a pensare, a pensare. Il custode si lamenta, probabilmente vuole un'altra botta in testa ora. Mona Lisa, Mona Lisa, Lisa.
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ultimi 10 minuti di rassegna stampa, diamo ancora qualche notizia, passiamo un po' a parlare di cosa succede al di fuori dello stivale, perché intanto che qua ormai la guerra tra lo Stato, rappresentanza istituzionale della classe padronale italiana e il resto della popolazione è ormai entrata, entra sempre più nel vivo, anzi, intanto c'è la questione immigrazione, ovvero persone che stanno arrivando da Asia e Africa in Italia come in Europa. Qui si parla di invasione, ma in realtà dati hanno dimostrato che sono più gli italiani che se ne vanno all'estero che gli esteri che vengono in Italia, quindi non si capisce di che invasione si tratti. Comunque tutte persone che fondamentalmente arrivano da territori devastati dalla guerra portata loro dall'Occidente stesso, che però adesso diventano emergenza, e Schengen, il sogno democratico e liberale dell'Unione Europea, comincia a vacillare. Confini e controlli, l'UE si spacca. Scontro sull'ipotesi di quota obbligatoria di migranti. Oggi a Bruxelles osservate Italia e Grecia. La Francia ha ripristinato i controlli alle frontiere perché deve blindarsi contro i terroristi. La Germania per fronteggiare uno scontro politico interno che coinvolge anche il partito della cancelliera Angela Merkel. La Svezia ha il maggior numero di immigrati rispetto alla popolazione e ha chiesto tempo per organizzarsi, mentre l'Austria ha fatto sapere di non avere mezzi sufficienti per garantire l'accoglienza. I paesi dell'est fanno un blocco quasi unico contro l'ospitalità degli stranieri quando non hanno alzato veri e propri muri per non farli passare. Sorvegliati speciali della UE, Italia e Grecia, paesi più esposti alle ondate migratorie, ma accusati per lo stato delle loro frontiere. È questa l'atmosfera che si respira in Europa dopo il vertice dei ministri dell'interno UE riuniti per 2 giorni ad Amsterdam. Un incontro che ha fatto capire quanto il destino del trattato di Schengen, che permette la libera circolazione di uomini e merci all'interno dei 28 stati membri, sia davvero appeso ad un filo. Abbiamo tempo solo poche settimane per trovare un accordo e salvare Schengen, è stato il commento del ministro Angelino Alfano. Stiamo lavorando per coordinare meglio le singole misure nazionali, scusate che c'è un po' di ombra, misure nazionali, ma se i flussi non diminuiranno, a maggio potrebbe saltare tutto. Possibile che almeno a parole nessuno si possibilità che almeno a parole nessuno si augura. Intanto si va dallo stato delle frontiere, si comincia oggi con la riunione dei commissari UE che dovrà approvare i rapporti sul funzionamento di Schengen per diversi paesi dell'Unione. Si tratta del primo dei 4 passaggi dell'iter verso un'eventuale attivazione dell'articolo 26 che prevede l'introduzione dei controlli alle frontiere interne per uno o più paesi per un massimo di 2 anni. Quindi incominciano anche le proroghe sulla libertà di circolazione nella fortezza europea. E intanto che noi ci lamentiamo dei profughi che arrivano in Italia, il New York Times di cosa ci informa? Rivelazioni appunto del New York Times. Gli USA preparano l'apertura del fronte libico contro l'IS.
L'apertura del fondo libico nella lotta allo Stato Islamico potrebbe essere questione di poche settimane. Alla Casa Bianca, così come al Pentagono, si lavora senza sosta per mettere a punto un piano che darebbe il via a una vera e propria campagna militare insieme a partner europei, Italia, Francia e Regno Unito in prima linea. Quindi pensate, mentre su tutti i giornali trova paginoni e paginoni il successo di Donald Trump o dell'altro outsider alla corsa alla Casa Bianca agli Stati Uniti, intanto poco spazio trova invece questa notizia relegata a un trafiletto dove si discute che si intuisce che al di là di chi vincerà questa tornata elettorale un nuovo fronte di guerra sarà aperto in Libia con tutto quello che ne consegue, insomma. La conferma arriva dal New York Times, che rivela come forze militari dell'intelligence USA siano già sul posto per raccogliere tutte le informazioni necessarie per preparare l'offensiva. Un'offensiva che dovrebbe essere condotta con bombardamenti aerei e raid delle forze speciali americane e alleate. L'intervento del cielo sarebbe la prima fase del piano, con l'obiettivo di colpire, indebolire e smantellare il più possibile le postazioni degli uomini dello Stato Islamico che hanno la loro roccaforte a Sirte, ma anche di interrompere ogni canale di comunicazione tra i combattenti dell'IS in Libia e i simpatizzanti che si trovano ovunque in Nord Africa e nell'Africa subsahariana, a quanto pare anche in Europa, e dalla regione del Sinai in Egitto alla Tunisia. I bombardamenti aerei però potrebbero non bastare, anche perché per assumere il controllo dei territori strappati ai jihadisti servono sul campo uomini in grado di farlo. Quindi si tratta di quello che stanno preparando, è una vera e propria invasione via terra.
Posso dare una velocissima notizia sul tema immigrazione?
Sì.
Allora, sabato c'è stato un corteo che ha percorso le strade di Calais, e è stata una risposta importante di solidarietà con i rifugiati, non solo per Calais ma per tutta l'Europa. La leggo molto velocemente perché mancano pochi minuti alla fine della trasmissione. Cos'è successo? Appunto, la partecipazione è stata molto grossa. Cos'è successo? Che durante la giornata decine sono stati fermi di polizia per migranti e solidali. Tra di loro anche quelli di Martina, Ornella e Valentina, tre ragazze italiane che vivono in Francia per motivi di studio. La cosa particolare, diciamo, è che queste ragazze, in quanto non cittadine francesi, sono state trasferite al CRA di Lille, centro di detenzione amministrativa, che è una sorta di CIE da noi, dove si trovano tuttora in stato di fermo con l'accusa di disturbo dell'ordine pubblico. Per loro, nonostante siano cittadine comunitarie, si profila il rischio di un'espulsione dalla Francia. Questo possibile grazie alle leggi e ai poteri speciali introdotti da Hollande dopo gli attentati di Parigi. Inoltre ci sono stati 6 migranti fermati che sono ancora in stato di fermo, a cui è stato confermato l'arresto fino al processo. Il decreto dello stato di emergenza presente su tutto il territorio francese comporta la restrizione di libertà pubbliche e di circolazione, che sempre più evidentemente si profilano anche come un modo per schiacciare i movimenti sociali. Pensiamo che quello che sta capitando a Martina, Ornella e Valentina, così come agli altri arrestati, ne sia un esempio lampante. L'utilizzo dello stato di emergenza come strumento repressivo è diventata l'arma in più del governo francese, che da mesi porta avanti una politica xenofoba e razzista sui propri confini. La Francia oggi è il simbolo di quella fortezza Europa che da sempre combattiamo. Questo era l'aggiornamento, e chiaramente va la nostra solidarietà a queste tre ragazze e agli altri 6 arrestati in attesa di processo per direttissima.
Bene, diamo velocemente gli appuntamenti. Allora, cominciamo.
Beh, pranzo oggi in mensa, visto che abbiamo sentito questo fenomenale jingle che
pranzo oggi in mensa. A pranzo, all'ora di pranzo. Poi abbiamo venerdì 29 gennaio dalle ore 22, ci sarà una jam session qua all'Infospazio Chinatown, con tanto di bar, aperitivi e tutte le cose, quindi venite a sostenere questa sede, i suoi progetti, tra cui anche lo spazio per la radio, e ascoltarvi un po' di musica jazz. Poi abbiamo domenica pranzo, il nuovo pranzo popolare di un ciclo di pranzi che si sta tenendo ogni domenica qua in all'Infospazio Chinatown, in sostegno allo sport popolare,
e alla costruzione di reti solidali all'interno del quartiere del Rione Palestro, da dove in questo momento stiamo trasmettendo, e che è uno dei quartieri popolari storici di questa città. Noi torniamo in replica alle 2:30 oggi pomeriggio fino alle 4, dopodiché dalle 5:15 alle 5 andrà in onda la seconda puntata di Invaders Must Die della seconda stagione, e dalle 21 invece ci sarà la nuova puntata di Memoria Resistente.
E domenica alle 18:30, sempre presso la Marzola Occupata, ci sarà una matinée patavina, suon di pugni, una matinée a hardcore.
Va bene, ci sentiamo nel futuro. Ciao!
Ciao e buona giornata!